Lezione 3. Cambia e si diffonde la cultura. Le scuole pubbliche e le università. Scuole laiche e pubbliche. Con la ripresa delle attività commerciali e mercantili, ci fu sempre più bisogno di persone che sapessero leggere, scrivere e fare i conti. Questo tipo di istruzione più pratica era utile alle esigenze della vita quotidiana e agli affari, e quindi era molto diversa da quella che veniva offerta dalle scuole religiose. Aprirono così scuole laiche che presto divennero anche pubbliche, cioè gestite direttamente dalle autorità cittadine. Le autorità cittadine, infatti, avevano tutto l'interesse affinché più gente acquisisse quell'istruzione che serviva ad aumentare gli affari e i commerci, e quindi il benessere e l'importanza della città stessa. Nascono le università. Accanto all'istruzione di base c'era però bisogno anche di un'istruzione più specializzata, che richiedeva la conoscenza approfondita di una determinata materia, come nel caso di medici o notai. A questo scopo si diffusero le università, che potevano essere fondate in tre modi. Dal basso, su richiesta degli studenti che si riunivano insieme. Dall'unione di professori. Dall'alto, per volere di un re o di un imperatore. Molte città si contendono il primato di prima università d'Europa. Quella di Parma, fondata nel 962 per decreto dell'imperatore Ottone I. Quella di Bologna, nata nel 1088 da un gruppo di studenti che si radunò intorno a un famoso giurista, Irnerio. Quella di Parigi, fondata nel 1170 da un gruppo di docenti. Probabilmente però la prima fu la Scuola Medica Salernitana, fondata forse nell'802. Fra i tanti meriti di questa prestigiosa scuola c'è quello di essere stata la prima istituzione medica del Medioevo, ma soprattutto quello di essere stata una scuola che accoglieva le donne. Furono infatti numerose e molto prestigiose le cosiddette mulieres salernitane, donne salernitane, le donne che avevano fatto parte della scuola sia come allieve sia come insegnanti. Fra tutte la più famosa fu Trotula de Ruggiero, cui è stato attribuito un trattato che è considerato la nascita della ginecologia e dell'ostetricia come branche della medicina. I libri di carta e le lingue volgari. In Europa, fino al XII secolo, la maggior parte dei libri veniva copiata dai monaci su pergamena, un materiale molto resistente ma molto costoso e ingombrante. La carta era già conosciuta. L'avevano portata in Europa gli arabi dalla Cina, ma era ancora troppo fragile e delicata. A partire dal XIII secolo, però, la tecnica di produzione migliorò, la carta diventò più resistente e venne usata sempre più spesso al posto della pergamena. La carta aveva il vantaggio di essere molto leggera, flessibile e soprattutto meno costosa della pergamena. Questo permise una maggiore diffusione dei libri, che diventarono più facilmente trasportabili e maggiormente accessibili dal punto di vista economico, e più facili da leggere rispetto ai rotoli di papiro o ai grossi volumi in pergamena. Risalgono a questo periodo anche l'introduzione di caratteri e colori diversi per identificare i titoli e la suddivisione del testo in capitoli e paragrafi, tutti accorgimenti che contribuirono a rendere più facile la lettura. I libri di carta, dunque, diedero un grande impulso alla diffusione della cultura. Il libro, che per lungo tempo era stato simbolo di ricchezza e potere, divenne uno strumento non solo di apprendimento ma anche di svago. Infatti, oltre ai testi religiosi e ai testi classici greci e latini, in questo periodo cominciarono a diffondersi i romanzi cavallereschi e le raccolte di poesie, scritti in lingua volgare, destinati a un pubblico sempre più ampio.